A Daniela, lei sa, o dovrebbe sapere. De profundi sclamavi. Lascio questa scrittura, non so per chi, non so più intorno a che cosa. Umberto Eco, il nome della rosa. La vita è semplice ed è fatta di pochissimi, altrettanto semplici elementi. Come il DNA, con sole quattro componenti, costituisce l'essenza di tutto ciò che è, così la vita si riduce a poco: il tempo, il linguaggio e la conoscenza. Non c'è altro. La vita non ha una lunga durata diacronica, ma possiede un'ampiezza sincronica, una dilatazione e l'offerta della possibilità di fare. Il tempo di chi si trova in carcere è ben diverso dal tempo di chi si sta godendo una vacanza, eppure è lo stesso identico tempo. Tutto il resto è sovrastruttura e complicazione costante. Tutto ciò che è complicato non è proprio della vita, ma dell'essere umano. Nasciamo perfetti, su questo non v'è dubbio. Perfetto è il nostro sistema immunitario, che andremo ad alterare via via. Perfette sono le nostre prospettive, il nostro stesso essere uomini o donne. La nostra fallibilità è integra e poco importa se andremo a finire con l'essere delinquenti o santi. Abbiamo dentro di noi e fuori da noi tutto il tempo della nostra vita. Nasciamo tutti anarchici. Qualcuno riesce addirittura a mantenersi tale. Il bambino non sa che ore sono, piange quando ha fame, non si preoccupa delle deiezioni del proprio corpo, non conosce le regole del mondo e le leggi della società. Eppure è perfetto così. Sono gli altri che gli proporranno modelli preconfezionati di adesione a questa o quella ideologia, a questo o quel partito politico. Appena nati, né religione, né il pensiero o il tormento di Dio ci sfiorano. Ce ne occuperemo poi, o ci costringeranno ad occuparcene, dipende. Dio è una delle nostre maggiori preoccupazioni e sovrastrutture. Dio è una ipotesi non necessaria. Gli uomini se lo sono inventati, caricandolo di titoli: Signore, onnipotente, creatore, altissimo, misericordioso, di simbologie e racconti. Molti, moltissimi. L'esigenza di Dio nasce dalla paura della morte, dal bisogno di credere che non moriremo del tutto, che esiste una dimensione ulteriore, altra, terrena o ultraterrena. Ma la morte, quando veniamo al mondo, non sappiamo nemmeno se esista. Non conosciamo niente di lei, segno che è poco interessante. Basterebbe arrendersi, constatare e accettare, tutto finisce, ma la fine di tutto non dovrebbe servire da spauracchio per le coscienze, bensì per dare un senso compiuto alla propria vita. Al contrario, l'unico senso che il genere umano riesce a vedere della propria vita determinata e limitata nel tempo è l'illusione che non finisca del tutto. La procreazione e la prosecuzione del nostro io sono la conseguenza logica di tutto ciò. Chiamiamo atto di amore quello che è un vero e proprio agire per puro egoismo. Quelli che chiamiamo i nostri figli non sono nostri. Per loro siamo degli esempi, sì, ma non come modelli di specchiata virtù. Compiono le loro scelte, giuste o sbagliate, che possiamo ritenerle, e ci disperiamo quando le riteniamo sbagliate, dimenticando o non sapendo che sono altro da noi, generati, non creati a nostra immagine e somiglianza. Nel racconto dei Vangeli sinottici, l'ultima frase pronunciata dal Cristo sulla croce è in aramaico e si riferisce al lamento per l'abbandono da parte del Padre. Ma Giovanni cambia la prospettiva. «È compiuto», avrebbe detto il suo maestro. «Dopo il tormento nell'orto degli ulivi, l'umiliazione, la derisione e le lacrime delle donne ai piedi del simbolo del suo disprezzo sociale, Cristo pone a suggello della sua vita ciò che è valido per tutti, il compimento. Ci viene insegnato che la nostra vita è macchiata da una colpa, il peccato originale. Si chiama così proprio perché è all'origine di tutto, il principio, l'alfa, l'alef, il motore immobile e pur dinamico dell'esistenza. L'uomo non è fatto per il tempo, ma il tempo è fatto per l'uomo. Il tempo rappresenta la nostra scommessa più grande. Le leggi ci insegnano che il lavoro è l'impiego più nobile ed elevato del tempo, ed è pur vero. Tutti vogliamo e dobbiamo lavorare per il nostro sostentamento e per quello delle nostre famiglie, per la dignità che comporta e per il contributo che dobbiamo dare alla società. Chi non vorrebbe per i propri figli un futuro migliore del tempo che stiamo vivendo noi stessi? Eppure facciamo in modo che questo tempo, che costituisce la parte maggiore di quello che materialmente possediamo, venga annichilito e svilito da infinite complicazioni successive. Perché c'è sempre una colpa da espiare. E allora sentiamo l'ineludibile necessità di farlo con lo strumento della sofferenza. La sofferenza, come ogni altro tipo di dolore, compreso quello della donna nel parto, come stabilisce il mito della Genesi, non servono ad alcunché. Sono inutili, sterili, maledettamente inerti. Ed è per questo motivo che riescono così appetibili. Siamo attratti dalla sofferenza perché ci sembra l'unica soluzione che conduca al riappropriarci di noi stessi. Finito di soffrire, ci diciamo, riprenderemo il nostro cammino, che non si era mai interrotto per il solo fatto di averlo interrotto noi stessi, perché non si interrompe il tempo. Oscar Wilde diceva, in uno dei suoi caustici aforismi, che la vita è tutto ciò che ci accade mentre siamo impegnati a fare qualcos'altro. Ed è vero. Ci dedichiamo all'inutile soffrire mentre la vita gode di un tempo proprio e inarrestabile. Soffrire è il vero, autentico peccato, la bestemmia, lo sfregio, l'acido gettato violentemente sul volto di noi stessi, giacché ci rende inerti, fermi, solitari e pigri. Certo, si soffre se qualcuno a cui abbiamo voluto bene viene a mancare o patisce una malattia grave. Siamo anche degli eterni egoisti, perché ci illudiamo che la nostra sofferenza basti di per sé a lenire tutto tutto il dolore dell'umanità o di chi ci sta accanto. Egoisti e presuntuosi. Ma se non lo facciamo, veniamo tacciati da insensibili, persone che non sentono. Il sentire è la funzione della psiche che l'uomo ha meno coltivato e allenato nel corso della sua storia. Del resto, la funzione psichica è adoperata dagli individui al massimo entro il 5%. Di tutto il resto non sappiamo niente. Non lo sappiamo perché nessuno ci ha mai insegnato che esistono un mondo interno e un mondo esterno, ciascuno retto da regole proprie, e che questi due mondi devono essere ben tenuti separati se non vogliamo che accadano dei disastri irreparabili per noi e per gli altri. Nel corso dei secoli nessun uomo è stato mai interrogato su ciò che autenticamente provasse. Oggi, forse banalizzando, ma neanche poi troppo, tutti sappiamo e abbiamo sufficiente coscienza del fatto che possiamo preferire un panino con la cioccolata a colazione e uno col salame a pranzo. E certamente nessuno avrebbe dubbi su cosa scegliere a seconda dei propri gusti personali, se l'opinione ci venisse posta davanti in quello stesso momento. Banale, dunque, certo, ma un panino al salame e uno con la cioccolata non sono la stessa cosa, e il nostro sentire conosce, sa, stabilisce in modo perfetto quale dei due scegliere. Ma nessuno ha mai badato a questo. Non a caso la psicanalisi ha fallito. Freud ha aperto uno spiraglio all'umanità, ma ci è riuscito migliaia di secoli dopo, da quando l'uomo è comparso sulla Terra. Si tratta di una scoperta tardiva e, per certi versi, insufficiente e inappropriata. Se per la patologia psichica del primo Novecento si è principiato ad usare l'approccio psicoanalitico, per migliaia di anni si sono adoperati ora lo stigma sociale, ora il rogo, ora l'allontanamento dal contesto sociale, fino ad arrivare all'esclusione, alla morte civile. E i pazienti di Freud, certo, dovettero trovare molta consolazione e dignità nell'approccio, negli studi e nei saggi del viennese, ma stavano male nel qui ed ora. La scoperta di dissidi con le figure paterna e materna costituisce una spiegazione, ma non una cura. Oggi lo chiamerebbero col nome ambiguo e generalizzato di disagio. In fondo lo scopo della psicoanalisi, almeno a livello terapeutico, è quello di distruggere i sistemi mentali del paziente e sostituirli con modelli nuovi o a lui sconosciuti. Ma nessuno è mai venuto a chiederci cosa sentiamo e cosa pensiamo noi. L'io è rimasto inascoltato per interi decenni e i modelli proposti non sono altro che quelli sociali dettati dal conformismo e dal raziocinio, che non si è mai preso cura di quello che proviamo. Lo star bene è sempre stato confuso con l'adesione acritica ai modelli della maggioranza che usa il pensiero raziocinante. Si sta bene se si hanno beni materiali, dei figli e risorse economiche sufficienti, ancorché mai bastevoli ai bisogni primari, sì, sta bene perché così è la vita, che altri pretendono di insegnare, codificare, imporre. Noi, gli individui, non esistiamo in quanto tali. E se pure ci azzardiamo per un solo momento a rappresentare il nostro io per quello che è, ne paghiamo serie e peggiori conseguenze. Una ragazza adolescente che soffre perché è stata lasciata dal fidanzatino considera il suo disorientamento un problema molto serio, come è naturale che sia. Quindi darà a questo aspetto del suo patire la massima priorità. Il raziocinio, tuttavia, la tratterà ridimensionando il proprio sentire con frasi come «ci siamo passati tutti, poi ti passa» o «non sono questi i veri problemi della vita». Certo, di colui che parla, no, ma di colei che ascolta, certamente. Ciascuno è strutturato secondo il proprio sentire, e anche molto bene. Questo costituisce la diversità, il cui concetto tutto è estremamente vago, duttile e malleabile. Da una parte si dice che la diversità è ricchezza, del resto proprio sulla diversità si basano le costituzioni delle democrazie occidentali. Dall'altro lato, tuttavia, si fa del nostro peggio per ricondurre la diversità a uno status più normale, consueto, conosciuto e rassicurante. Se la non distinzione tra mondo esterno e mondo interno costituisce un pericolo, non minore allarme rappresenta la sostituzione dei fatti con le opinioni, perché è esattamente qui che nascono l'odio, il disprezzo, le guerre e i conflitti. L'uomo non ha altro che i fatti a propria disposizione. La storia stessa è inevitabilmente incerta e la nostra conoscenza del passato è piena di lacune, frammentaria. Non solo perché le fonti e i documenti sono corrotti o perduti, ma perché l'uomo stesso è portato alla loro cancellazione dalla memoria. Quello che ci serve si sa, quello che non ci serve è destinato a rimanere nella sepoltura dell'oblio. La storia non è quel che è o quel che è stato, ma ciò che l'uomo ha scelto di assurgere al ruolo di sistema. Del resto accade questo anche in contesti assai diversi della vita quotidiana, per esempio in un procedimento penale, dove non si viene assolti o condannati in base alla realtà dei fatti, ma a ciò che viene ricostruito, provato ed accertato. In questo la giustizia, che poi è la legge, di fatto non bada alla verità, ma a ciò che le risulta. Se non risulta che Tizio abbia ammazzato Caio, Tizio viene assolto, anche se è stato effettivamente Tizio ad uccidere Caio. I fatti sono degli elementi primitivi, anzi primi, sono semplici dati. Per molti versi possono essere anche insufficienti ai bisogni umani, ma sono tutto ciò che abbiamo. Tuttavia, siccome i fatti non ci bastano, occorre integrarli, contaminarli e sostituirli con le opinioni. Così, se qualcuno vede che Tizio uccide Caio, sarà portato a pensare che Tizio sia un delinquente matricolato per indole, natura o tendenza. Oppure che Tizio sia vittima di una società cattiva ed oppressiva che lo ha spinto a commettere un omicidio come unica soluzione del suo disagio esistenziale, cattivo o indotto a suo malgrado alla cattiveria che sia tizio, l'attenzione si sposta dal fatto innegabile che egli abbia ucciso Caio alle sue supposte qualità morali. E il fatto non interessa più a nessuno, lo si accantona. L'interpretazione del reale può condurre a risultati eccelsi e nobilissimi, come anche portare alla rovina. Le arti figurative, la letteratura, la poesia, la musica e le altre forme di opere dell'ingegno sono di interesse superiore e superlativo, ma sempre rappresentazioni rimangono. Leonardo non dipinge Monna Lisa, la rappresenta. Leopardi non descrive l'infinito, lo rappresenta. Beethoven non butta sul pentagramma il destino, ma la sua rappresentazione. Gli esempi sono moltissimi. Il bisogno di rappresentazione è forte e ben radicato nell'uomo, fin da quando cominciò ad esternarlo dipingendo, e con quale grazia, bisonti e altri animali sulle pareti rocciose delle grotte in cui viveva. Ma quelli non erano i bisonti che osservava nel reale, erano piuttosto la loro rappresentazione grafica. La Gioconda probabilmente non aveva quel sorriso enigmatico, e certo quella di Leonardo non fu la sola delle messe a testo di questo mistero. Si pensi solo all'opera musicale di Ponchielli. Bisognerà attendere altri secoli per arrivare alla rappresentazione reale del reale più reale, quantomeno alla scoperta della fotografia. Quello che viviamo non è quello che ci accade intorno. La morte di un animale o di una persona, anche assai vicina a noi, possono sconvolgerci o lasciarci del tutto indifferenti o addirittura procurarci sollievo. È morto il cane che abbaiava in continuazione o il vicino che ci stava antipatico. Ma il nostro personale sentire non ha alcun nesso di causa-effetto con quello che è accaduto, perché anche il pensiero deterministico è un male assoluto. Siamo abituati a festeggiare compleanni, anniversari e ricorrenze più o meno felici, esclusivamente perché abbiamo il bisogno di determinarne gli effetti e, di conseguenza, gestire il presente e il futuro. Se in una certa data, magari alcuni lustri or sono, ci è accaduto qualcosa di spiacevole, ci soffermiamo sulla coincidenza. Le coincidenze non esistono, tutto ciò che accade è necessario, e pensiamo che possa succedere ancora qualcosa. E magari succede, ma non perché vi sia qualche elemento di causalità. Da qui ad accedere e far ricorso tutti gli altri veleni dell'essere, il passo è breve. Il ricorso alle arti divinatorie, agli oroscopi, alla chiaroveggenza, ai tarocchi, alla predizione del futuro, da un lato è indice del nostro bisogno di certezze, dall'altro rivela la nostra incrollabile volontà di uomini nel gestire e manipolare la vita, dimenticando o non sapendo proprio per niente, il che è peggio, che nulla e nessuno può essere cambiato. Se amiamo una persona, vorremmo il suo bene, ma non possiamo deciderlo noi per quella persona. Questo desiderio di avere potere sugli altri porta a relazioni sbagliate, nocive, tossiche. Due persone che si amano e in modo adulto, consapevole e corretto, sanno che l'altro possiede un sistema a sé che non può essere cambiato in nulla. Lo aveva capito e descritto molto bene Paolo di Tarso in un brano della sua lettera ai Romani, quando scriveva che in un solo corpo abbiamo molte membra e queste membra non hanno tutte la medesima funzione. Ma in particolare, quando mette a testo con singolare e irripetibile lucidità, se possibile, per quanto dipende da voi, vivete in pace con tutti. La vita non dipende solo da noi. La prudenza di Paolo ci indica che il nostro sentire può essere altra cosa rispetto a quello delle persone che ci circondano e che abbiamo il dovere di fare nella vita tutto ciò che ci compete e ci spetta. Il resto non viene da noi, ma da ciò che è altro. Ci sono persone che vengono rifiutate dal partner solo perché amano la montagna anziché il mare o perché detestano il jazz, per cui si pensa che non abbiano che poco da condividere con noi. In realtà nulla è incondivisibile, perché non si condivide mai la montagna, il mare o il jazz, ma la gioia che questi ci danno. Si dice con una certa sicumera prosaica che la vera felicità risieda nel compromesso. Io vengo in montagna con te qualche volta, oppure al mare, anche se non mi piace, e ascolto qualcosa di jazz, anche se mi ripugna. Si tratta di un vero patteggiamento al ribasso. Del resto, si dice spesso che amare vuol dire uscire da noi stessi per andare verso gli altri. Mai frase fu più infausta. Uscire da noi stessi significa spostare il nostro baricentro e cadere, inevitabilmente. Senza contare che il continuo mutare il nostro essere per far piacere all'altro può condurre a follia quando non a morte, perché non facciamo altro che adattarci in continuazione. Del resto, anche «sono come tu mi vuoi» è una frase che ha fatto grandi danni. Il valore di un essere umano, dunque, non si misura con la sua capacità di adattarsi. Questo può essere un elemento utile per la sopravvivenza fisica e ambientale. Il suo valore non è contenuto neanche nella sua diversità di idee e di vedute, bensì nella sua irripetibile specificità. Non bisogna quindi compiere l'errore di considerare ciò che ha altra specificità dalla nostra come un non dato, una evidenza fattuale trascurabile. Nulla vieta a un comunista e a una cattolica osservante di innamorarsi e certamente il confronto su temi di grande spessore come la fede o l'ateismo non potrà che arricchirli. Tuttavia, se dovesse verificarsi una gravidanza indesiderata, il tema del dare la vita o scegliere di non darla si presenterebbe subito e in maniera prepotente, per cui, bene che andrà, si baratterà l'amore di coppia con la genitorialità, che è cosa ben diversa. Si dice che si può amare chiunque. Ama e fai quel che vuoi, diceva Agostino d'Ippona, o almeno così è stato generalmente interpretato nei tempi moderni. Nel pieno rispetto per la figura storica, filosofica e culturale del santo, tuttavia è da osservare come questa esortazione sia del tutto falsa, fuorviante e priva di fondamento fattuale. Ci si sente ripetere fino all'ossessione che in una relazione d'amore l'età non conta, e invece conta. Non per questioni biologiche o di prospettiva futura, bensì perché un uomo cinquantenne che si innamora di una donna di 20 anni avrà acquisito elementi, conoscenze, dati, esperienze e perfino ricordi che la donna ventenne semplicemente ancora non ha. Si tratta di un gap incolmabile, ma l'uomo innamorato di una ventenne e che butterà alle ortiche moglie, figli e amici sarà sempre considerato un tormentato, dunque desiderabile, e la ragazza sarà considerata sempre come l'eterna seduttrice, se non addirittura una sfascia famiglie, perché l'eterna seduttrice è anche l'eterna bambina, una bambina che dice «tu sei mio», quando nessuno può appartenere a nessun altro. Molti genitori hanno da ridire quando i loro figli si innamorano di una persona non laureata o che non ha completato il ciclo dei suoi studi. Fanno malissimo a considerare le persone sotto il profilo esclusivamente economico, ma fanno benissimo a pensarlo. Una laurea e un ciclo di studi completato non significano certo garanzia di affidabilità o inaffidabilità nei confronti di nessuno. Ma laurearsi o conseguire il minimo titolo di studi non significano nulla di per sé. Risulta pacifico che una laureata e un contadino, non si sa perché il laureato non debba essere il contadino, possano stare bene insieme. Quello che conta è l'esperienza di aver dovuto affrontare e risolvere un problema, un enigma, una sfida, rispondere a una quest, per dirla con gli inglesi. Di più, affermare una teoria, dimostrarla, confutare eventuali obiezioni è un banco di prova per arrivare alla conoscenza, al sapere. La conoscenza è una caratteristica che salva l'uomo, ma di cui l'uomo ignora la fondamentale e irrinunciabile essenzialità. Soprattutto negli ultimi anni alla conoscenza si sono opposte le varie competenze, soprattutto nelle fasi dell'apprendimento scolastico. Non importa più quello che si sa, ma quello che ci compete. Non è più valido sapere come funziona un software, ma saper creare un testo o una tabella. Nessuno o pochi guardano più al fatto che in un esame di Stato venga proposta l'analisi di un testo di un determinato autore che, si veda il caso, non è stato oggetto di spiegazione da parte del docente. Occorre saper analizzare un testo qualsiasi, decontestualizzandolo, svilendolo e a tratti privandolo della propria intima essenza. Non è più essenziale sapere cos'è un cacciavite, ma saperlo usare. Ora, questo tutto al più può aiutare a risolvere un problema di ordine pratico, non certo a fare altrettanto con il problema vero di ordine etico, che è appunto il non sapere e che costituisce
una delle priorità massicciamente distribuite tra il genere umano. Umberto Eco diceva che la cultura non è sapere quando e dove è morto Napoleone, ma dove andare a reperire quella informazione quando e se se ne ha bisogno. Aveva ragione, ma non aveva fatto i conti con il conformismo e con il fatto che la conoscenza e non la cultura ci salva la vita. Se io so di che cosa è composto un farmaco e quali sono i suoi possibili effetti collaterali, posso decidere io in prima persona se assumerlo o meno, a prescindere dalle rassicurazioni e dalle prescrizioni del medico. Sono io che mi assumo il rischio, o non me lo assumo, perché il corpo è mio e in prima e ultima battuta sono io che decido che cosa farne. Sarò grato per sempre al medico che mi ha indicato una strada farmacologica, ma l'essere umano non è neutro, non è un contenitore critico di contenuti, non è oggetto passivo, bensì soggetto attivo di tutta la propria esistenza. La cosiddetta emergenza pandemica, al contrario, lungi dall'essere gestita dal personale sanitario in prima battuta, è stata affrontata esclusivamente su un piano politico. L'individuo non esisteva più, ha dovuto soccombere e oscurarsi, piegandosi a regole che, nella più favorevole delle ipotesi, non comprendeva, quando non addirittura a dei ricatti veri e propri. Si tratta solo di un'esemplificazione estrema, ma come tutti gli estremismi ha in sé qualcosa di vero e di cogente, immediato, ineludibile. Si è sovrapposto un pensiero unico al pensiero individuale, trascurando la dignità umana. Sono stati creati cittadini di serie A e di serie B, odi tra le categorie sociali e professionali, disparità economiche e di pensiero. E ormai il danno è irreparabile. Chi ha avuto il bene della conoscenza, chi sapeva, ha potuto quantomeno scegliere di essere ancora padrone della propria vita e come esserlo. Gli altri, più miseramente, hanno dovuto adattarsi, uscire da loro stessi e andare verso gli altri, dove gli altri non sono un tu generico, ma in questo frangente coloro che decidono per te, che sanno qual è il tuo bene e quale il tuo male. Non è un caso che queste decisioni, almeno in Italia, siano state prese da una maggioranza amplissima e che partiti che si scannavano fino alla precedente legislatura si siano trovati d'accordo con singolarissima perfezione e con invidiabile sincronismo sul da farsi. La conoscenza non è acqua fresca, e se lo è, ciò accade in quanto ci disseta, ci libera dall'arsura delle tenebre di ciò che non si possiede. Ci fa vedere le cose per quelle che sono e capire cos'è giusto e buono per noi. Tra gli attentati maggiori alla conoscenza degli ultimi anni figura senz'altro l'evoluzione inarrestabile dell'informatica e di quelle che sono state denominate imprudentemente nuove tecnologie. Imprudentemente perché non sono affatto nuove. si acquistano dispositivi costosissimi su cui si può fare solo ciò che stabilisce il produttore. Il cannibalismo informatico sta facendo piazza pulita della compatibilità verso il basso, inducendoci a pensare e a credere che l'obsolescenza dei beni sia un fatto acquisito e dato per scontato. Si è tagliati fuori dal mondo se non si comunica con un determinato applicativo e non si fa altro che abbracciare con amore l'ultimo aggiornamento disponibile. La collettività, il pensiero che tutto accomuna e che ci rende omologati, ci fa pensare che la cultura sia di tutti quando è in mano di pochi, e le enciclopedie collettive sono lì a dimostrarlo, mentre i loro gestori, attraverso l'ennesima organizzazione di volontariato, raccolgono cifre da capogiro. Nel frattempo, il messaggio che passa è che i beni non hanno valore, che un pezzo di pane si può buttare via senza particolari problemi, dimenticando il lavoro di chi dietro quel bene ha speso tempo nella realizzazione e perfino di quello del fornaio che quel pezzo di pane l'ha prodotto, per non dire di chi potrebbe sfamarcisi. Problemi come la fame, la miseria, l'indigenza, la denutrizione non sono mai mancati nemmeno nelle generazioni precedenti. Nella letteratura si sono scritte tonnellate di romanzi sulla fame, ma che il mondo abbia fame lo vedono tutti. Invece che le risposte che diamo ai problemi del mondo e degli umani siano banali e ripetitive, quello non lo vede nessuno. Il diritto a fare e fornire informazione è specifico e inalienabile. Tuttavia l'individuo, oltre a trovarsi di fronte a una informazione variegatissima e troppo sovente contraddittoria, semplifica fino all'estremo qualsiasi messaggio egli veicoli o trasmetta, in modo che i falsi profeti che la conoscenza ce l'hanno veramente, basta che ne sappiano appena appena di più della media aritmetica dell'opinione pubblica e vengono considerati come dei guru. Ci si affida a questi demiurghi e santoni perché ci risolvano i problemi, e così scopriamo ricette di cucina sorprendenti come la pasta al pomodoro e basilico, o impariamo da qualche oratore improvvisato che, se facciamo una vita regolare, riposiamo bene, mangiamo cose sane e variate, facciamo del movimento e abbiamo delle relazioni piacevoli, poi stiamo bene. Sarebbe fin troppo facile replicare a costoro che tutto questo lo dicevano già i nostri nonni, e gratuitamente, ma è anche vero che lo dicevano. Il risultato è che tutto ciò che non si sa fare o spiegare non solo diventa un problema, ma arriva a costituire un intralcio. La scienza non esaurisce le risposte a tutte le domande dell'uomo. Si tratta di una serie di nozioni non perfezionate. Spiega e chiarisce alle persone che il raffreddore è una malattia banale e ad evoluzione benigna e favorevole, e che di raffreddore si guarisce, ma non ammette e non ammetterà mai di non essere mai riuscita a fare qualcosa per evitare di prenderselo il raffreddore. Lo sterminio ai tempi della scoperta dell'America di milioni di indios per via di un virus banalissimo e a loro sconosciuto è un dato storico, non certo un'invenzione.
Si tratta di un esempio spicciolo, ma se si prova a trasportare l'esempio sul piano delle emozioni e del vissuto, i risultati cambiano. Uno degli intralci che scorgiamo più frequentemente è la noia. Nessuno è più disposto ad annoiarsi, neppure per un attimo. La noia non la conosciamo più, non la riconosciamo più, ci è aliena, estranea. Tutto ciò che è il nostro vissuto collettivo dovrebbe essere dato per acquisito, ma la noia no. Il trovarsi smarriti e disorientati, e il disorientamento è la patologia del secolo, di fronte al non sapere cosa fare e al terrore di non dovere o potere fare niente, ci debilita, ci annienta. Abbiamo davanti a noi il nulla e il vuoto, ma dimentichiamo che il nulla è un materiale assai prezioso, se è vero quello che ci racconta la Genesi nel primo mito della creazione, mostrandoci un Dio artigiano del mondo e che crea tutto ciò che è usando solo il nulla disponibile. La terra era informe, sì, ma anche vuota. Il vuoto non è la vertigine, è l'opportunità. Il tempo dilatato, il concetto stesso di una vita allargata ci fanno comprendere che la noia ci permette di fermarci, di attendere, di progettare. Invece la noia, da condizione, viene trasformata in pretesto, quello ad esempio di poter dar fuoco a un uomo senza fissa dimora che dorme su una panchina, perché qualcosa chi si annoia la dovrà pur fare. La constatazione statica del nulla non è più contemplata. Altro intralcio è la difficoltà. Neanche questa siamo arrivati a conoscere più. La facilità, il risultato diretto, immediato ed effimero ci sono più congeniali. Se dobbiamo informarci o studiare un argomento, preferiamo affidarci a assunti e sintesi di poco valore. Ci insegnano che la sintesi è un dono che va coltivato, facendoci dimenticare del tutto che lo studio e l'approfondimento richiedono fatica, molta fatica, e che ciò che si sa o si vuol sapere, ammesso che lo si voglia, non può essere esaurito in 3 righe di foglio protocollo o in un massimo di 160 caratteri. Rifiutiamo di leggere libri che consideriamo mattoni e preferiamo il Simplicissima Brevitatis Imitatio, tanto cara a Sallustio. Una volta, per dire che si era letto un romanzo o che comunque lo si conosceva, si diceva che si era visto il film. Oggi se ne legge la sintesi in rete in un continuo gioco al ribasso e al contenimento delle risorse. Al concetto di lavoro è stato sostituito quello di guadagno, che non fa pensare alla fatica e rassicura un po'. E il guadagno lo si deve ottenere facilmente e in maniera fulminea. Ancora sintesi, insomma, stringere, arrivare al nocciolo, con la conseguenza
che nessuno gusta più la polpa delle cose, ciò che c'è intorno. Risulta assai più semplice vendersi su un social network o scommettere piccole cifre in borsa, oppure anche venire pagati per veicolare un certo messaggio pubblicitario, ma questa è attività, non lavoro. Questo non dà dignità all'individuo, tutt'al più gli concede di permettersi una cena in un ristorante da due soldi, se va bene. Perché se la punta dell'iceberg è rappresentata da successo, la base massiccia e più tardiva a sciogliersi rimane ancora sommersa, trascinata alla deriva, come tutto, con la differenza che nemmeno la deriva conosce il dono della sintesi. Eppure le parole, le espressioni, la terminologia, le frasi e le espressioni sono tutto quello che abbiamo. Sempre riferendoci alla Bibbia, apprendiamo che in principio era il verbo, la parola, l'espressione creatrice, il logos dei greci, e che attraverso di essa tutto è stato fatto. E Dio disse: sia la luce, e la luce fu. Il dire è sempre stato l'essere, finché abbiamo abdicato al linguaggio e alla sua capacità creatrice e creativa, lo abbiamo piegato alle nostre convenienze, isolandoci e sminuendo la nostra stessa essenza, oltre a quella del messaggio da veicolare. L'etimologia delle parole non serve a conoscerne l'evoluzione, ma a controllare e monitorare l'involuzione del pensiero degli uomini. Per quanto paradossale possa apparire, questo accade con le parole e le espressioni proprie della volgarità, quando non del turpiloquio. Perché il linguaggio aulico è rimasto pressoché immutato e perché il linguaggio che usiamo è sempre più incline al giudizio e al pregiudizio. Se le parole non hanno più lo stesso significato, non è certo per analogia con la frutta che non ha più lo stesso sapore. Non si tratta di luoghi comuni, ma di autentiche coercizioni a parlare. Violenze. Sappiamo tutti cos'è una puttana, ma non sappiamo che il termine, per quanto grossolano e corrivo, deriva da putta, ossia ragazzina, se non bambina. Stessa cosa che accade con mignotta, dal francese mignon, ovvero ragazza, donna in giovane età, adolescente. Molta della terminologia dispregiativa di uso banalmente colloquiale fa riferimento alla femmina del topo per designare l'organo sessuale femminile, e gli esempi dovrebbero essere facilmente reperibili, ma i termini sprezzanti per una categoria umana o per dei singoli individui riguardano soprattutto concetti e attribuzione maschili, con rare inversioni di tendenza. Certo, una persona con gli attributi viene ormai definita cazzuta, ma lo spregio viene traslato quando definiamo uno sprovveduto con l'epiteto di coglione, anche usando accezioni dialettali analoghe, come pirla da pirulo, ovvero cardine, oggetto dalla forma allungata, o perfino bischero. I bischeri sono le chiavi per stringere e allentare la corda di una chitarra o di un altro strumento. Se qualcuno commette un'azione discutibile, ha fatto una cazzata, ma se l'azione è degna di nota, è una figata. Gli spagnoli hanno un sostantivo maschile per definire l'organo riproduttivo femminile, ma ne hanno uno femminile per quello maschile. I linguaggi gergali settoriali, poi, sono molto più crudi e intrisi di disprezzo. Il militare neoarruolato veniva chiamato spina, solitamente dal nonno, che era il suo omologo prossimo al congedo, il quale gli lasciava la stecca, ovvero un oggetto a forma fallica che simboleggiava il periodo rimanente da trascorrere prima di vedere l'alba, ossia l'ultimo giorno di servizio. Nel linguaggio universitario il termine apparentemente neutro di matricola assume valore dispregiativo quando lo si usa negli ambienti della cosiddetta goliardia, altra parola che maschera lo spregio e la denigrazione. Perfino le forze dell'ordine non vanno troppo per il sottile quando devono fare la perquisa di un soggetto tossicodipendente, magari in piena scimmia, crisi di astinenza, perché non aveva nulla da pippare o assumere attraverso il fiuto riferito alla cocaina o altra sostanza da inalazione. Ciò che viene detto è ciò che si realizza nel concreto. Non esistono parole spregevoli di per sé. Il disprezzo, l'onta, la denigrazione, l'umiliazione più bieca, tutto questo invece esiste. E come? Le parole creano mondi. Sono uno strumento forse imperfetto e inadeguato, ma realmente è immediatamente disponibile. Forse l'unico. Anche e soprattutto quando diventano carta bollata indirizzata alle procure o ai tribunali incaricati di riesaminare un caso. Sono le stesse che usano uomini e donne che, abdicando al ruolo e alla potestà genitoriale, proclamandosi amici dei propri figli, non solo li difendono nel percorso scolastico, ma si trasformano addirittura in loro complici quando si tratta di malmenare gli insegnanti o contestare un voto più che onorevole conseguito al termine del percorso di studi superiore. E quello che in maniera edulcorata si chiama complicità, in linguaggio giuridico diventa, nel caso di due genitori e un figlio concordi nel sostenere l'insostenibile, associazione per delinquere. Molte espressioni hanno finito per perdere la loro valenza denigratoria, tanti sono stati l'uso e l'abuso che ne è stato fatto nel corso dei decenni. Me ne frego era sinonimo di ribellione, opposizione ai modelli imposti. Oggi nessuno scorgerebbe più la pur evidente e non velata allusione all'autoerotismo. Il linguaggio denigratorio e offensivo viene sempre più tollerato. Maggiore è la tolleranza dei parlanti, minore è la coscienza degli effetti del loro uso. Un generale dell'esercito, autore di un libro di grande fortuna commerciale, quasi nessuno entra più in libreria per chiedere un'opera di Dante Alighieri, si è lamentato del fatto che in nome del politicamente corretto, altra immagine linguistica da ripudiare, se ne conviene, non si sia più liberi di usare espressioni come frocio, checca o finocchio. In nome non già della pretesa libertà di espressione, ma della libertà di insulto tacciata da convenzione ormai invalsa e tacitamente accettata. Chi tace acconsente. La libertà di insulto, ponendo a premessa che certe locuzioni hanno perduto il loro valore spregiativo, se rivendicata per sé dall'individuo, si trasmette inevitabilmente come modello alle generazioni successive. Perché l'uomo non trasmette solo parole, ma fatti e realtà concreti. E con una risorsa educativa che ha scambiato la propria missione pubblica al servizio di chiunque per una più disinvolta gestione aziendale, non c'è che da preoccuparsi. Tutti siamo impegnati nel triste e doloroso compito della mitigazione e del ridimensionamento dei fatti. I fatti sono il principale mezzo per confutare e mettere a tacere uno dei vizi più odiosi che l'uomo abbia mai sviluppato, quello relativo alla polemica. Sia polemica quando ci ostiniamo a voler pervicacemente e in maniera ottusa e cocciuta sostituire il nostro pensiero alla realtà, negandola, modificandola, addolcendola, plasmandola a nostro bell'agio, a cominciare dalle parole stesse. Chiamiamo compagno o compagna la persona che ci sta accanto e che assumiamo di amare solo perché non vogliamo sottolineare il carattere non impegnativo della relazione. Ci definiamo amici dei figli perché sappiamo molto bene che l'amicizia è un sentimento che non prevede implicazioni successive di alcun genere. E le reti sociali ce lo dimostrano, facendoci chiamare quotidianamente amico chi semplicemente apre un canale di comunicazione. Dichiariamo un fallimento relazionale scomodando la sfera emotiva. L'amicizia è un sentimento che va bene per tutte le stagioni, un abito prêt-à-porter, adatto ad ogni taglia, che ci fa vedere l'altro come asessuato, quindi monco di una sua dimensione essenziale. E del resto nessuno più va dal sarto a farsi cucire un vestito su misura, oramai. Chiamiamo diversamente abili le persone affette da handicap fisico o psichico, per non usare accezioni che possano turbarne la percezione sociale, quando i primi ad essere disturbati da loro sono proprio i parlanti. Consideriamo che dei giovani che hanno investito un bambino mentre erano intenti a girare un filmato da inserire nelle reti sociali abbiano fatto una bravata e che un incidente può capitare a tutti. Parole che modificano, rimodulano, cambiano, trasformano la realtà e assolvono. Assolvono sempre. L'interesse a praticare tutto ciò è lo stesso che sottende alle paure più primordiali dell'uomo, quelle verso la morte, in questo caso quella civile, e verso il futuro, al punto che il futuro, inteso come tempo verbale dell'indicativo, non viene quasi più usato. Domani vado a trovare un amico. Il domani non lo vediamo, non si affaccia neanche all'orizzonte. Tutto è tramonto e l'imbrunire del presente indicativo tarda sempre ad arrivare. In molti si giustificano dicendo che vivono alla giornata, che adesso sono qui, tra un'ora là, e domani non si sa. Del resto, si aggiunge, domani potremmo anche non esserci più, e allora perché affannarsi tanto? Ma queste persone vengono meno al primo istinto vitale dell'uomo, che è la speranza. La speranza non è una virtù, ma qualcosa di profondamente inscritto, quasi scolpito all'interno dello stesso DNA di ogni essere vivente, come il colore degli occhi, il linguaggio o la predisposizione a contrarre malattie. Quanti si dichiarano disinteressati a ogni prospettiva futura non dovrebbero essere interessati alla morte, all'assenza, alla fine. Sono persone assai pericolose perché ritengono che il cambiare continuamente per adeguarsi alle richieste e alle esigenze di tutto ciò che è esterno a loro sia l'unico modo per vivere, quando in realtà è l'unico modo per cadere nella più totale follia. Domani, anche se dovesse accadere di non esserci più, il mondo continuerebbe ad andare avanti. Una consolazione enorme anche per chi paventa un ingombrante spirito edonistico e narcisistico insieme. Margherita Hack affermava che siamo fatti della stessa materia con cui sono fatte le stelle. Se la morte si sconta vivendo, chi la teme o, peggio ancora, la invoca a difesa della propria superficialità, non è nemmeno in grado di vedere questa inconfutabile realtà. Né più né meno che il popolo dalla dura cervice di cui riferiscono i testi sacri, riferendosi a quegli animali che, avendo una spessa cartilagine all'altezza del collo, vedono impedirsi la facoltà di guardare verso l'alto. Un altro grande ateo, Edoardo De Filippo, dopo aver constatato nell'ultima battuta di Napoli Milionaria che l'uomo fa quello che può e per il resto deve attendere gli eventi, ad a passà nuttata, che non dipendono da lui, concludeva l'ultimo intervento pubblico della sua vita con la frase di speranza più autentica che essere umano abbia mai pronunciato. Anche questa sera mi batte il cuore e continuerà a battere, anche quando si sarà fermato.